E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto ormai, forse da tempo, e siete sempre più numerosi, questo ci fa molto piacere. Siamo arrivati al libro di Esdra. E Esdra è stato un grande riformatore, un promotore del risveglio che aveva avuto inizio con la lettura della parola di Dio da parte di Esdra, come leggeremo in Neemia al capitolo 8. Il risveglio avrà luogo soltanto se le persone si rivolgono di nuovo alla parola di Dio. Il tema del libro di Esdra è infatti la parola di Dio. Il posto occupato dalla scrittura nella vita di queste persone si evidenzia in ogni campo, sia esso sociale, religioso, politico o commerciale. La chiave del libro si trova al capitolo 9, versetto 4, e al capitolo 10, versetto 3. Essi tremavano alle parole del Dio di Israele. Alla fine di Seconda Cronache, vediamo che il regno del sud o di Giuda venne deportato per 70 anni. Non si hanno più notizie della loro situazione finché Esdra prende in mano la loro storia. Ci sono tre libri storici chiamati libri post-esilici e che sono Esdra, Neemia ed Ester. Così come ci sono tre libri profetici post-esilici, Aggeo, Zaccaria e Malachia. Esdra e Neemia sono colleghi. Esdra era un sacerdote e Neemia un laico. Lavoravano insieme in modo da compiere la volontà di Dio a Gerusalemme. Insieme avevano un ruolo nel ricostruire le mura, il Tempio, la città di Gerusalemme. Anche Aggeo e Zaccaria lavoravano insieme, incoraggiando il popolo a ricostruire il Tempio. Aggeo era un uomo pratico. La ricostruzione e il rinnovamento del Tempio erano la sua suprema passione. Egli era lineare e positivo, senza essere né romantico né poetico, ma decisamente pratico. Zaccaria, d'altra parte, era un mistico. Aggeo aveva i piedi per terra e Zaccaria la testa nel cielo. L'uomo pratico e il poeta dovevano camminare insieme e Dio aveva programmato il cammino. I libri di Aggeo e Zaccaria dovrebbero essere letti e studiati insieme al libro di Esdra, perché tutti e tre furono scritti all'ombra del Tempio restaurato e sono stati scritti per incoraggiare il popolo nella ricostruzione, come leggiamo in Esdra 5, nel primo versetto di questo capitolo 5 per l'appunto. Ma i profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme nel nome del Dio di Israele che era su di loro. Nel libro di Esdra troviamo due suddivisioni principali: il ritorno dei prigionieri da Babilonia, guidati da Zorobabele nei primi sei capitoli, e quando ne ritornarono circa 50.000. Poi c'è il ritorno di circa 2.000 persone, guidate da Esdra nei capitoli dal 7 al 10. E all'inizio del capitolo 1 troviamo il decreto di Ciro per la ricostruzione del Tempio. Leggiamolo. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Notiamo come Esdra metta subito l'accento sulla parola di Dio e dica «affinché si adempisse la parola del Signore». Daniele era primo ministro alla corte di Ciro e probabilmente gli fece conoscere il Dio vivente e vero. Vorrei che notaste la frase «Il Signore, Dio dei cieli». Una definizione peculiare di Esdra, Neemia e di Daniele e che non troviamo prima di questi libri. Vedete, dopo la caduta di Gerusalemme e la sua distruzione, Dio non poteva più essere identificato con il Tempio, come colui che abitava tra i cherubini. La gloria era scomparsa, la parola Ichabod, che significa «senza gloria», era stata scritta sullo stemma di Israele. Ezechiele ebbe la visione della partenza della gloria e per questo motivo nei libri scritti dopo la cattività si parla del Signore, Dio dei cieli. Notiamo che Dio ha dato un ordine a Ciro, che a sua volta non ordina al popolo di ritornare, ma gli concede una possibilità, un permesso, e coloro che non sceglievano di ritornare dovevano fare un'offerta di oro e argento e altre cose di valore per permettere a coloro che ritornavano in patria di portare a termine il compito di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Ai tempi di Esdra, le persone che non ritornarono sentirono la responsabilità di essere solidali con i loro fratelli che rientravano a Gerusalemme. Questi ultimi erano la classe più povera. Fra loro c'erano i capifamiglia di Giuda, di Beniamino, i sacerdoti e i leviti. Il versetto 7 è interessante. Il re Ciro tirò fuori gli utensili della casa del Signore, che Nabucodonosor aveva portati via da Gerusalemme e messi nella casa del suo Dio. Come aveva fatto Ciro ad avere gli utensili della casa del Signore? Questi oggetti erano stati profanati durante il banchetto del re Baldassar, la notte in cui Babilonia cadde per mano dei Medi e dei Persiani. Quella stessa notte la città di Babilonia venne presa. I re persiani portarono via i vasi e quando Ciro divenne re si trovavano ancora presso di lui. Ora questi recipienti sacri nel senso che erano usati per Dio, vengono rimessi nelle mani dei sacerdoti e dei leviti che stanno andando a Gerusalemme. Il capitolo 2 di Esdra fornisce una lista di coloro che ritornarono a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabele, mentre nel capitolo 3 si parla della ricostruzione del Tempio iniziata e interrotta. Ovviamente c'è un intervallo di tempo tra il secondo e il terzo capitolo di Esdra. Il capitolo 2 si conclude con il ritorno degli israeliti nel paese con grandi ricchezze per ricostruire il Tempio e restaurare il paese. Durante l'intervallo di tempo essi costruirono case, perché in seguito troviamo il profeta Geo che li rimprovera di aver costruito prima le loro case, trascurando il Tempio. Il tempo trascorso potrebbe essere di parecchie settimane, forse mesi o anche 2 anni. La cosa che più mi interessa è che essi ricercarono le scritture e trovarono quello che era scritto nella legge di Mosè. Essi non solo ritornarono nel paese, ma anche alla legge di Mosè. La parola di Dio era la loro autorità. Fra le persone che erano ritornate dalla cattività, troviamo una meravigliosa unità che dovrebbe caratterizzare tutti i figli di Dio. Il salmista diceva: «Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme». Così è scritto nel Salmo 133, nel primo versetto. Le persone che erano ritornate erano povere, erano umili. Non cercavano una posizione, ma cercavano di fare la volontà di Dio. Il semplice fatto di avere eretto un altare, posto le fondamenta del Tempio, rende questa gente eccitata, entusiasta, come se l'intero Tempio fosse già stato ricostruito. Fecero un rito di inaugurazione, un periodo di lode, di canti a Dio, e per loro fu un'esperienza entusiasmante. Il decreto di Artaserse interrompe la ricostruzione. Lo vediamo al capitolo 4 di Esdra. Fortunatamente le persone non fuggirono dai problemi, e Dio suscitò dei profeti come Ageo e Zaccaria. Questi due profeti erano stati chiamati da Dio per incoraggiare il popolo a riprendere la ricostruzione del Tempio. Essi sapevano naturalmente che c'era stato un decreto da parte del re di Persia, Ciro, che concedeva loro il permesso di ricostruire Gerusalemme, e sapevano che era la volontà di Dio il momento stabilito per la ricostruzione della città. Ageo e Zaccaria parlavano l'uno alla coscienza e l'altro al cuore di Israele. Apparentemente Ageo era considerato il capo, ma entrambi incoraggiarono il popolo a riprendere il loro programma di ricostruzione. Appena il lavoro riprese, i nemici ne furono informati. Ci viene detto che si presentarono ai lavoratori e li sfidarono chiedendo loro come era venuta loro l'idea di ricominciare, dal momento che avevano avuto l'ordine di interrompere la costruzione. Gli israeliti non risposero nulla a questi nemici e questo atteggiamento avrebbe potuto mettere i costruttori in una posizione difficile. Invece cosa accade? L'occhio di Dio vegliava su di loro. È meraviglioso dipendere da Dio che protegge coloro che si confidano in Lui. Parte un'altra lettera al re, ma questa volta il re si chiama Dario. Sembra che siano passati circa 7 anni. Essi raccontano la storia della deportazione, che era avvenuta circa 70 anni prima, e forniscono le prove che il re Ciro aveva ordinato loro di ricostruire il Tempio, avendo persino restituito gli utensili e i vasi del Tempio. I nemici non credevano che fosse mai stato emesso un decreto da parte di Ciro, ma la lettera dice che la rivendicazione dei giudei di tale decreto è la base per la loro ricostruzione. Così i nemici chiedono che venga fatta una ricerca. Sono sicuri che tale decreto non esista e che i giudei agiscono di propria iniziativa. La cosa interessante è che Dio è con il suo popolo e che inoltre la sua volontà viene eseguita. Troviamo che viene fatta una scoperta. Il nemico avrebbe fatto meglio starsene zitto. Al capitolo 6 troviamo che il decreto di Ciro è confermato. Appena 5 settimane dopo l'inaugurazione del Tempio venne celebrata la Pasqua. I primi 6 capitoli di Esdra ci parlano del ritorno di 50.000 giudei da Babilonia a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabele. Ci fu anche un'altra ondata di risveglio tra i giudei che erano in esilio e ancora vivevano in Babilonia. Esdra guidò a Gerusalemme un secondo gruppo. Fino a questo momento Esdra, anche se è lo scrittore del libro, non compare nella storia, ma lo troviamo nei 4 capitoli finali. Nei capitoli 7 e 8 viene raccontato il ritorno del gruppo guidato da Esdra e nei capitoli 9 e 10 troviamo le riforme messe in atto da lui. Il risveglio portava alle riforme, sempre in questo ordine, come vedremo anche nel libro di Neemia. Esdra è uno dei personaggi della Bibbia un po' trascurati. Non credo che abbia ricevuto il giusto riconoscimento da parte dei commentatori della Bibbia. Esdra è un discendente di Fineas, il nipote di Aronne. Appartiene quindi alla linea sacerdotale. Se in Gerusalemme ci fosse stato un tempio, probabilmente Esdra vi avrebbe servito come sacerdote, forse come sommo sacerdote, ma il tempio era stato bruciato e distrutto. Esdra è uno scriba, esperto nella legge di Mosè. Poiché non poteva svolgere il lavoro di sacerdote, usava il suo tempo per studiare la parola di Dio ed ora è in grado di servirsi di quanto aveva imparato. Esdra aveva preparato il suo cuore per il giorno del ritorno nel suo paese. Sapeva che sarebbe successo perché aveva fede in Dio. Così si preparò e studiò la legge di Mosè, il Pentateuco e il libro di Giosuè, i manoscritti che esistevano ai suoi tempi. Artaserse aveva promulgato un decreto che permetteva a Esdra e ai suoi seguaci di ritornare nel paese. Non era un ordine, ma un permesso di partire secondo i loro particolari desideri e secondo la guida del Signore. Esdra scrive: «Benedetto sia il Signore, Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me». Esdra benedice e ringrazia il Signore per la disposizione del cuore del re verso Dio stesso, verso di loro. Certo di questa benevolenza, Esdra è pronto a partire. Egli guiderà una bella delegazione nel paese, non numerosa come la prima, ma formata da molti capi del popolo. Prima indice un digiuno e un grande incontro di preghiera sulle rive del fiume Ava per conoscere la volontà di Dio. Egli disse: «Tu sai che sono andato davanti al re e gli ho detto che la mano del nostro Dio era con noi, che sarà contro i nostri nemici e ci ricondurrà nel nostro paese». Poi Esdra considerò la delegazione riunita sul fiume e pronta per la lunga marcia. Osservò le famiglie, i loro piccoli, pensando ai pericoli che avrebbero affrontato lungo la strada. La cosa normale sarebbe stata chiedere un piccolo aiuto al re, una scorta che cavalcasse con loro, ma il re avrebbe potuto dire: «Credevo che confidaste nel vostro Dio». Così, con semplicità, dice: «Mi vergognavo di chiedere al re». Quale alternativa aveva allora? Fece una riunione di preghiera e digiuno e disse: «Signore, possiamo soltanto dipendere da te». Dio vegliò sopra di loro, facendoli arrivare sani e salvi a destinazione. Nel capitolo 9 troviamo una delle più grandi preghiere contenute nella Bibbia, la preghiera di Esdra, motivata da un avvenimento molto triste che si era verificato nel popolo di Dio. L'avvenimento triste è la contaminazione dei sacerdoti e dei leviti che si erano sposati con donne prese da popoli stranieri e idolatri. Vediamo come si giunse a questo. Quando la prima delegazione di giudei era ritornata nel paese, erano molto scoraggiati. Qualcuno ha detto che lo scoraggiamento è la più grande arma del diavolo. I giudei abbassarono la guardia, si sposarono con i pagani dei dintorni, nemici di Dio, di Israele. Questo a sua volta portò in pratica all'idolatria. Ci sono molte cose che Esdra avrebbe potuto fare in questa situazione, ma cosa fece? «Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli della testa e i peli della barba e mi sedetti costernato». Ricordiamo che Esdra arrivò nel suo paese soltanto dopo circa 75 anni dalla prima delegazione guidata da Zorobabele. Quando egli arrivò con i suoi 2000 esuli, trovò che il tempio era stato ricostruito, ma non le mura della città, e il popolo era in una situazione misera, triste. Si erano mescolati culturalmente e sposati con i pagani. L'idolatria e l'immoralità era dilagante. Quando tutto questo venne a conoscenza di Esdra e si rese conto che era proprio vero, si trovò completamente sopraffatto e dispiaciuto che il popolo di Dio fosse caduto a un livello così basso. Egli era così preoccupato per il peccato del popolo che si strappò i vestiti, i capelli. Invece di lanciare una filippica contro di loro, come farebbero la maggior parte di noi, vediamo qual è il suo prossimo passo. Cadde in ginocchio, estendendo le mani verso il Signore, mio Dio, dissi. Esdra iniziò a pregare estendendo le mani verso il Signore. Che cosa significa stendere le mani verso Dio? significa non nascondere niente, significa che quando preghiamo la nostra mente, la nostra anima sono completamente nude davanti a Dio. Esdra venne davanti al Signore con le mani stese, senza nascondere nulla. Disse: «Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio». Esdra poi riconosce l'opera compiuta dal Signore per loro. Ora, per un breve momento, il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Noi infatti siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, anzi ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia, i quali ci hanno dato tanto sollievo da poter rialzare la nostra casa del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e hanno concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Esdra dice che il Signore ha fatto grazia. I 70 anni di esilio sono passati e Dio ha permesso al suo popolo di ritornare nel suo paese, ed essi, nonostante tutto, si allontanano ancora seguendo i pagani e commettendo di nuovo proprio quel peccato per il quale Dio aveva mandato loro in schiavitù. Esdra prosegue parlando di Dio che illumina gli occhi, dà sollievo. Esdra riconosce che essi non hanno ricevuto tutta la punizione che avrebbero meritato per i loro peccati. Soltanto la misericordia di Dio, la confessione del peccato, la grazia di Dio poterono rendere possibile la salvezza del popolo e il risveglio. Dio sta per compiere tutte queste cose per l'intercessione di Esdra. I superstiti che sono ritornati grideranno a Dio per ottenere misericordia. Quando siamo in questa posizione, il Signore è pronto ad ascoltarci. Dopo questo grande incontro di preghiera inizia un grande movimento di risveglio che porta sempre a delle riforme. Leggiamo nel libro di Esdra. Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione, piangendo, prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini e donne e bambini, e il popolo piangeva dirotto. Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti al comandamento del nostro Dio, e si faccia quello che vuole la legge. Un forte senso di colpa colpisce il popolo di Dio in questo particolare periodo, ed era qualcosa di cui avevano bisogno. Quello che avevano fatto era assolutamente contrario alla legge di Mosè. Ora Esdra si affida alla misericordia divina e dice che esiste ancora una speranza per Israele. Infrangere la legge di Dio era una cosa molto seria. Essi si presentarono davanti a lui con un grande peso nell'animo. Quello che ciascuno sta passando è piuttosto straziante. Ma la parola di Dio è stata trasgredita e le persone dovevano pentirsi. Esdra ritornò a Dio sinceramente pentito e altri lo seguirono. «Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere». Allora tutta l'assemblea rispose e disse ad alta voce: «Sì, dobbiamo fare come tu hai detto». Qui si traccia una vera linea di separazione tra chi vuole e chi non vuole pentirsi. Occorreranno circa 3 giorni per percorrere ogni parte del paese, e questo annuncio era diretto a tutti quelli che erano ritornati dall'esilio per ricostruire la città, le mura, il tempio. Essi dovevano riunirsi per fare un po' quello che chiameremmo il punto della situazione. Quelli che avevano obiezioni, non riconoscendo la necessità di un pentimento, sarebbero stati espulsi dalla congregazione. È interessante notare che mentre erano riuniti sopraggiunse un temporale. Iniziò a piovere, ognuno cercò di ripararsi. Esdra ha molto buon senso e dice che non possono stare tutti sotto la pioggia, specialmente le donne e i bambini. Per non fare le cose in modo affrettato, suggerisce di ritornare un altro giorno. Esdra vuole che le cose vengano fatte con ordine, e così avviene. Riconobbero il proprio peccato e offrirono un sacrificio per la loro colpa. L'offerta parla del fatto che il popolo è unito in questo tremendo sforzo di rimettere le cose a posto con Dio. Le donne non furono allontanate in modo indiscriminato, solo perché straniere. Questo avvenne solo per quelle che avevano contaminato il popolo con le loro pratiche idolatre. Il libro di Esdra ci parla comunque di una storia triste, e certamente non in dolore, in quanto coinvolgeva anche i bambini. Vediamo come questa separazione sia stata netta. Esdra era l'uomo di Dio per quell'ora, per quel compito specifico, per questa generazione almeno. Egli fece modo di preservare la testimonianza dei giudei per il compimento del piano di Dio. E mi fermo qua per quanto riguarda queste riflessioni attorno al libro di Esdra. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani, quando avremo modo ancora di scoprirne di più su un altro libro. Appuntamento allora domani alla stessa ora. Intanto un ringraziamento particolare per averci seguito e un buon riposo. Ciao.